noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Eccoci qua, ben ritrovati da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri. Riprendiamo la seconda parte di Noi e Voi Semplicemente.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri. Come sempre Romano Scaramucci con l'appuntamento del lunedì per Noi e Voi Semplicemente. Siamo giunti alla terza puntata di questa stagione radiofonica. E oggi io sono veramente contento di presentarvi gli ospiti, tre ospiti, che parleranno di un giornale che è la storia di Cortona. Naturalmente sto parlando dell'Etruria e ho il piacere di avere qui con me il direttore storico del giornale, Vincenzo Lucente, e i due vice direttori, la dottoressa Isabella Bietolini e il professor Ivo Cambedini. Benvenuti e grazie della vostra partecipazione.
Grazie a te.
Grazie per dell'invito.
Grazie Romano.
Grazie di essere presenti. Era da tanto che pensavo di fare questa cosa, poi con il Covid è stata un po' allungata e finalmente siamo qui a parlare di un giornale che credo ai cortonesi sia veramente caro per tanti motivi, perché li tiene a contatto con la comunità, perché lega anche le persone, lega le attività, insomma è un po' il cuore pulsante di Cortona, ma ha una storia molto lontana. E quindi io direi di cominciare con Isabella, che ci racconterà un po' la storia, che è veramente una storia cortonese e anche molto affascinante, molto bella. Ecco, non avevo detto che oltre che direttori siete anche giornalisti, anime del giornale, poi ne parleremo. Ma adesso cominciamo con la storia.
Sì, Romano, hai perfettamente ragione. È una storia bellissima da raccontare. Veramente un po' lunga raccontarla tutta nei dettagli, però la possiamo riassumere velocemente. L'Etruria nasce il 17 gennaio del 1892. Quindi siamo fra i quotidiani più titolati, più anziani d'Italia. Soprattutto siamo fra i pochi rimasti sempre in vita, tranne una breve pausa quando poi il giornale rinacque con Enzo Tortora. E il 17 gennaio la prima uscita del foglio neonato fu un lancio dal loggione del Teatro Signorelli in cui si stava svolgendo l'opera lirica Il Don Pasquale. Quindi una cosa veramente particolare per diffondersi, un mezzo di comunicazione della primura quasi, no? Questi fogli che venivano lanciati. Il giornale era diretto all'epoca da Ezio Cosatti ed era nato per l'iniziativa dei soliti illuminati cittadini e finanziato soprattutto, questo mi fa piacere ricordarlo, da una donna, da una signora che era la Teresa Venuti de Dominicis, una nobildonna cortonese, sempre molto molto attenta a quelle che erano le esigenze culturali e le novità di questa città che è sempre stata un fermento di idee, questo bisogna dirlo. L'Etruria nacque e continuò speditamente, più o meno anche a cavallo della guerra mondiale, tutto quanto, il suo cammino. Fu diretta anche per alcuni anni da due sacerdoti e poi cominciò, come si potrebbe dire, l'era Bistacci, che poi è proprio che caratterizza il foglio dell'Etruria fino a identificarsi quasi con la figura di Farfallino, che è nei nostri cuori oltre che nella nostra memoria. Quello che mi preme sottolineare è che l'Etruria non cessò mai di uscire e quindi dobbiamo anche ringraziare non soltanto questi direttori storici che hanno saputo dirigere il giornale e portarlo avanti, ma anche tutti i collaboratori via via. L'Etruria è stata retta dai collaboratori, tutto volontariato, e ha contenuto anche firme importanti. Cito Enzo Tortora perché tutti lo conosciamo, insomma, però abbiamo avuto anche altri personaggi singolari e poi comunque l'Etruria è stato sempre negli anni, in questo oltre centenario ormai, un archivio storico.
Ecco, accennavi al fatto che l'Etruria è l'unico che è sopravvissuto e che non ha mai smesso di uscire. Quindi ci sono stati anche altri giornali, perché probabilmente si pensa che l'Etruria sia l'unico giornale, ma in realtà ce ne sono stati tanti nel corso del secolo.
Tantissimi. Cortona è stata particolarmente feconda in questo senso, però sono state più o meno delle meteore. Sono stati anche giornali, come si potrebbe dire, quasi fatti in casa, artigianali, a parte la gloriosa voce di Cortona che tutti ricordiamo, insomma,
quella di Don Benedetto Maggi,
a cui sono particolarmente legata perché ho anche cominciato lì i miei primi articoli. Ci sono stati tantissimi giornali, se non vado errata c'è uno studio interessante uscito in un annuario dell'Accademia che li elenca tutti, quindi capite il valore.
Ma è uscito anche sui primi numeri dell'Etruria,
certo.
Nuova, che era l'articolo era fatto da quella bibliotecaria cortonese, che era Napoli,
la guerriera,
è
un nome molto importante.
Praticamente Cortona ha avuto quasi 30 testate di giornali,
tantissimi.
Che hanno vissuto dai 6 mesi al massimo 2 anni, mentre l'Etruria continuava imperterrita nel suo cammino.
Ecco, Isabella accennava al momento in cui però c'è stata un'interruzione e poi una resurrezione. Vogliamo ripartire da lì?
Nel 1973 Raimondo Mistacci, Farfallino, muore. Il fratello Francesco va in una tipografia di Cortona, scrive un foglio: Farfallino è morto, l'Etruria è morta.
È proprio un articolo, una
paginetta piccola, e l'ha distribuita a tutti i cortonesi, per cui il destino di questo giornale era chiuso. A distanza di qualche anno, costituimmo a Cortona il Comitato per il Centro Storico, per rivitalizzare le attività della città, creando un mercatino, per fare delle attività di ricreazione, di ripristino della vita antica artigiana. Tra le altre cose, decisero di tentare di riprendere questa testata del giornale. E dal momento che io avevo avuto un rapporto un po' particolare con Raimondo Mistacci, perché tutti i pomeriggi era con me in farmacia a parlare di Cortona.
Diciamo che la farmacia del dottor Lucente è anche questo, no? Un momento di...
È stato con lui un momento di incontro. Poi si andava al bar, si pigliava il vino caldo, il vin brulè, e mi dissero: dato che tu conoscevi Farfallino, vai tu a casa della famiglia Mistacci, di Francesco e della sorella, adesso mi sfugge il nome, e dice: proviamo a chiederlo. E io mi avventurai su per San Francesco, dove abitava Farfallino, entro in casa, mi metto seduto nel salone, cominciamo a chiacchierare del più e del meno, perché non sapevo come introdurre la richiesta, e a un certo punto dissi: signori, io sono venuto qui per chiedere una grossa cortesia, non voglio che mi diciate di no. Dica. Allora, c'è un comitato a Cortona per il Centro Storico che ha deciso, tra le altre cose, di riattivare la testata del giornale. Però per fare questo abbiamo bisogno che voi ci concediate in uso la testata. A quel punto la sorella di Farfallino mi si mette a piangere, il fratello si alza e se ne va. Dico: ma che succede? Dice: aspetti un momento. Dopo qualche minuto ritorna Francesco con quelle vecchie chiavi dei portoni antichi e mi dice: dottore, io devo rispettare la volontà di Farfallino. Mi ha detto: il giornale muore con me. Se viene il dottor Lucente, gli regalate la tipografia. Si prenda la tipografia perché è tutta sua.
Quindi non aveva detto: andate dal dottor Lucente.
No, se viene lui di sua spontanea volontà. Cioè lui non voleva stimolare la continuazione del giornale. Per lui era semmai un destino. Se io fossi andato a fare questa richiesta, che ovviamente era una delle cose difficili da pensare, e così venne fuori. Allora, è brevissima, te la leggo, il 19 agosto del 1976, su carta intestata della farmacia centrale, accordo tra il dottor Vincenzo Lucente e il signor Mistacci Francesco. In qualità di erede di Raimondo Mistacci, il signor Francesco decide di concedere a titolo gratuito al dottor Vincenzo Lucente la vecchia testata del giornale L'Etruria, rimanendone comunque proprietario. 2. Il dottor Lucente si impegna a restituire la testata allorché per qualunque motivo non fosse più effettuata la ripubblicazione del giornale. 3. Sul progetto di riproporre ai lettori una pagina in copia anastatica delle vecchie edizioni, il signor Bistacci si dichiara in pieno accordo. 4. Il signor Bistacci non è in alcun modo responsabile né di quanto verrà scritto né di eventuali debiti che dovessero risultare dalla gestione. 5. Il giornale non deve avere carattere politico o più specificatamente partitico e nei limiti del possibile cercare di tenere in vita lo spirito antico. 6. Ed ultimo, il giornale potrà essere diretto dal dottor Lucente o da persona da lui ritenuta più idonea. La periodicità del giornale potrà essere a seconda delle esigenze e circostanze.
Dottore, però una bella responsabilità è questa.
Vabbè, presa con la volontà di fare qualcosa di positivo per Cortona. Per cui agosto 76 questo foglio, novembre 76 il primo numero della nuova edizione.
Ma c'era un grosso problema.
Ecco, c'era...
Mancava il direttore, mancava
allora,
il giornalista.
Su questo problema direi di fare la prima pausa musicale. Siccome questa storia è una storia molto bella, direi meravigliosa, non c'è miglior canzone che quella che il dottor Lucente ha scelto, perché la playlist di questa trasmissione è la vostra, quindi responsabilità musicale assolutamente è vostra, che ha scelto proprio Meraviglioso di Mimmo Modugno. Perché, dottore, questa canzone?
Allora, intanto perché io amo Modugno, cioè io musicalmente mi sono fermato a Modugno, tutti gli altri cantanti successivi, per quanto bravi...
Direi che una buona parte della musica italiana si è fermata a Modugno.
Ma poi perché questa canzone dà ottimismo. Qualunque cosa è meravigliosa, dal sole, dal cielo, dal mare, dal fatto di respirare in salute o in malattia, c'è sempre il lato positivo, per cui è meraviglioso. E per me è stato sempre un filone che ho cercato, cioè difficilmente mi sono abbattuto di fronte alle difficoltà.
Quindi ci ascoltiamo questa bellissima canzone che è una pietra miliare nella storia della musica leggera italiana, con testo di Riccardo Pazzaglia e musica del grande Mimmo Modugno. Meraviglioso.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso. Ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso.
Prendiamo il racconto storico, quindi eravamo arrivati a un problema, Isabella. Quale fu il problema?
Il problema è che mancava il direttore responsabile, cioè la figura del giornalista che garantisce il direttore appunto responsabile.
Perché nessuno di noi all'epoca aveva...
Dopo abbiamo avuto una fioritura, diciamo, no, di giornalisti a Cortona, anche questa è una caratteristica molto interessante da sottolineare, però all'epoca, e allora... Attingendo di nuovo alla storia, bisogna ricordare che Enzo Tortora, che ci soccorse in quel momento, era stato molto amico di Farfallino. Nella tipografia ragnatelata, come la chiamava lui, di Farfallino sono passati personaggi, basta citare Pietro Pancrazzi, Benedetto Croce, Curzio Malaparte e Enzo Tortora.
Sì, l'arrivo di Tortora è legato anche all'amicizia che era nata fra Farfallino, Raimondo Vistacci e Enzo Tortora nel 1960 con la puntata di Campanile Sera. Un momento di afflato, di grande coinvolgimento di tutta la città di Cortona, anche di tutta la comunità, dove appunto nasce questo grande amore fra un uomo nazionale della TV e questo giornalista delle piccole cose, della piccola patria. Probabilmente è una delle pagine che andrebbero ricostruite, perché un rapporto così bello e così forte non è facile e non avviene sempre. Io ricordo che in quelle prime volte che Tortora veniva alla farmacia di Enzo, era una persona di grande affabilità, di grande attenzione, essenziale, ma innamorato di Cortona, innamorato della sua gente, e questo veramente fa ancora piacere, perché tutti sappiamo chi è stato e che cosa ha significato Enzo Tortora sia per la storia del giornalismo sia per la storia civile e politica del nostro paese. Ma prima di questa cosa va detto che dopo che Enzo aveva avuto questo dono da parte della famiglia Vistacci, c'era un grosso problema, perché non poteva accollarsi un giornale nuovamente come proprietà familiare. Eravamo negli anni metà 70 e soprattutto anche avendo alle spalle questo comitato del centro storico, Enzo fu molto aperto a trovare la soluzione e questa iniziativa di coinvolgere come fatto amministrativo e proprietario una cooperativa. Questa cooperativa nasce con 10-11 volenterosi che, guidati da Enzo Lucente, salgono le scale del notaio Bucciarelli,
nel palazzo della Banca Popolare di Cortona,
sì, palazzo Cristofanelli. Io ricordo che l'atto di costituzione della cooperativa proprietaria della Nuova Etruria fu fatto
o un giovedì pomeriggio o un sabato addirittura, perché il notaio non prendeva nulla, quindi venne proprio appositamente, ma probabilmente di sabato, perché io allora abitavo a Roma, tant'è che nel primo atto costitutivo c'è Ivo Camerini Roma, manco il nome vero, il primo nome è Ulisse mio, per dire come si facevano le cose con amore e con attenzione volontaria, senza quegli aspetti che oggi coinvolgono la nostra vita, di una burocrazia che domina tutto, dove soffoca ogni cosa. Oggi probabilmente non saremmo riusciti a far partire, a far nascere un'Etruria come cooperativa di volenterosi.
Soprattutto a fare un atto notarile di sabato sera.
Col secondo nome e non con il primo. E quindi su queste cose bisogna anche essere davvero grati a quell'atmosfera di quegli anni 70, dove ancora c'era un'Italia che guardava al fare più che all'interesse, più che al tornaconto, al bene comunitario, al bene generale, e si superava, si buttava il cuore oltre l'ostacolo per realizzare qualche cosa che servisse a tutti.
Una piccola parentesi, sì. Come abbiamo recuperato Enzo Tortora? Praticamente c'era questo discorso che ha detto Ivo dell'amicizia tra Enzo Tortora e Farfallino. Riuscimmo telefonicamente a recuperare l'indirizzo e il numero telefonico di Enzo Tortora, che abitava allora in Via dei Piatti a Milano. Gli ho telefonato, mi sono presentato, gli ho spiegato le cose e la cosa simpatica è stata: dottore, non la conosco, ma nel nome di Farfallino dico subito sì. Enzo Tortora è venuto a Cortona da Milano nei 2 anni che è stato direttore, è venuto 3 volte, ha preso il treno, ha preso l'albergo, non ha mai voluto una lira di rimborso. È venuto per amore di Raimondo e nel primo articolo che ha scritto, perché ne ha scritti pochi, ha fatto proprio un discorso molto bello su questo.
Su questo
rapporto di amicizia e di stima, perché lo stimava profondamente e lo ha dimostrato e mi ha detto: io continuerò a fare il direttore fino a quando lei non riesce ad ottenere la tessera da giornalista. Come io ho preso la tessera da giornalista, lui mi ha detto: adesso buon viaggio.
Posso dire una cosa? Una frase proprio che disse Enzo Tortora, che la troviamo nell'Etruria nel primo numero, che disse: occorre un direttore, eccolo, non costa nulla, e anzi è onorato di continuare nel nome, come ha detto Enzo, di Farfallino, e lo ha ricordato in una maniera meravigliosa, quasi dipingendolo al suo torchio con le dita sporche d'inchiostro mentre componeva il suo giornale. Ma ecco, occorre un direttore, eccolo, non costa nulla.
E questo, che il fatto che non costasse nulla al direttore, e questo discorso sui costi, sul fatto che allora era possibile buttare il cuore oltre l'ostacolo e fare anche delle cose impegnandosi senza avere nessuna fondo di garanzia per un'avventura come quella di un giornale. È interessante ricordare che quando si salì per andare gratuitamente a fare quest'atto dal notaio Paolo Bucciarelli, allora giovane notaio, che era venuto solo appunto per questo atto quella sera a Cortona, eravamo o 10 o 11, adesso non ricordo bene, ma non più di 11, ne bastavano 9 effettivamente di soci per la cooperativa. Qualcuno, compreso me, insomma, all'epoca mettere 10.000 lire sul fondo sociale era anche pesante, perché non è che erano stipendi molto importanti, si campava del nostro stipendino, quindi. Però salendo le scale con Enzo gli disse: ma c'era Romano Santucci, ne ricordo qualcuno.
Carlo Vignaroli,
insomma, di che ci si preoccupa? C'è la farmacia. Ecco perché, perché partimmo così spassionati. E questo fatto lo ricordo perché effettivamente tutto l'aspetto economico del giornale è sempre stato sopra le spalle di Enzo Lucente e del fatto che come farmacista è un punto di riferimento della città.
Ma anche la logistica del giornale.
La logistica, tutto. Anche quando, in primi tempi, ha trovato la prima redazione lì vicino allo studio di Mauro Rossi, in quel vicoletto, sì, che ora non mi viene il nome, tra Piazza
dove stava il fioraio,
e l'inizio di Via Nazionale, io ricordo che fu lui a impegnarsi per quel piccolo aspetto di affitto che c'era e le prime riunioni che allora era mensile, non è che erano molto simpatiche perché chi aveva in mano un po' più il mestiere per fare il famoso Menabò era Evaristo Baracchi.
Ecco, poi dei personaggi sì, che hanno attraversato le prime ne parleremo.
E poi c'era da ricordare i primi che vennero personaggi come Armando Paoloni, Remo, il professor Ricci,
Ricci, Battisti,
Nella Nardini Corazza.
Tutte persone, e noi ragazzotti, che eravamo invece il nucleo della cooperativa, non c'aveva niente altro che da imparare da queste personalità che si impegnavano in questo foglio, in questo giornale che diventava la nuova voce della Cortona moderna e attuale. Un giornale che, per rifarmi a quanto ha detto prima Isabella, così chiudiamo la parentesi precedente storica, era nato all'interno di un fervore culturale interessantissimo di fine 800 e primo 900 che è stato studiato, approfondito anche in diverse tesi di laurea. Ne ricordo una sola, quella della dottoressa Nandesi, Carla Nandesi, che fece appunto le riviste e i giornali cortonesi tra la fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Era un giardino del giornalismo della piccola patria. Veramente l'Etruria mantiene vivo questo spirito dei cento fiori del giornalismo territoriale italiano, oltre che locale. E questo è una cosa che ci permette anche oggi, a me personalmente, di fare quell'esperienza di grande attenzione alle cose piccole della strada, alle cose piccole del territorio, e non a caso quando gli anni fa hanno voluto mettermi nel gruppo come vice direttore, oltre che essere fiero di essere stato tra i 10-11 rifondatori dell'Etruria, ho sempre amato definirmi giornalista di strada, perché il giornalista deve raccogliere le notizie laddove nascono, soprattutto negli aspetti più sconosciuti, e non essere quello che io, quando facevo il lavoro giornalistico a Roma, chiamavo il velinario, cioè che ti passa le notizie e le dai perché a qualcuno interessa che escano.
Prima della seconda interruzione musicale, però, ho una domanda che è una riflessione, alla quale chiedo una risposta molto breve però. Ma secondo voi, com'è stato che Farfallino, un personaggio, io non l'ho conosciuto, però un personaggio credo semplice, che si occupava anche di piccole cose, del mercato, come poteva affascinare personaggi come quelli che voi avete citato, da Pietro Pancrazzi a Enzo Tortora? Che cos'è che affascinava di quest'uomo che è ricordato da tutti i cortonesi?
Io penso che sia stato, poi Enzo e Ivo diranno quello che pensano loro, il suo straordinario acume e la sua attenzione alle piccole cose. Lui percorreva in continuazione il comune di Cortona, era ovunque, sapeva di tutto, dal prezzo delle uova al mercato, al fatto politico importante, alla presenza di un personaggio, oppure anche ai necrologi, perché purtroppo anche questi fanno parte della nostra realtà. E era anche forse l'unico foglio continuativo dove queste cose poi si trovavano. La gente si ritrovava su questi articoli di Farfallino, e poi il suo grande essere un artigiano del giornalismo. Lui è stato un artigiano del giornalismo.
Quindi anche il valore aggiunto che hanno individuato in lui personaggi come Enzo Tortora, che era un giornalista,
Pietro Pancrazzi, Benedetto Croce,
di altissimo livello, probabilmente hanno apprezzato in lui questo amore per la storia piccola.
Allora,
piccola,
pensiamo una cosa, da un punto di vista operativo, indipendentemente dalle sue qualità, che scriveva anche bene, lui non ha mai preso un appunto, non ha mai fatto un articolo su foglio e penna. Lui scriveva gli articoli direttamente pigliando dalle cassette le lettere e impostando le righe alla rovescio, perché doveva essere così per stamparlo. Per cui scriveva gli articoli pigliando, insomma, ci voleva una concentrazione paurosa.
Ma anche un genio particolare.
Dopodiché, aveva quel vecchio torchiamano che oggi è in, purtroppo al suo in fortezza, è tenuto bene da Cortona on the move, ma avremmo voluto poterlo migliorare, averlo in Cortona, ma non ci abbiamo spazi dove poterlo ospitare. Ecco, lui prendeva sto foglio di carta, bagnava la carta, metteva questa carta sulla piastra con il torchio e stampava un foglio per volta. Enzo Tortora sicuramente, oltretutto, è rimasto affascinato
da
questa manualità, da questa capacità operativa che onestamente è fuori dal comune.
Che evidentemente veniva anche da un altro tempo, perché...
Ah certo!
Chiaro.
Lui senz'altro...
Pensate che questo torchio, quei caratteri bodoniani, furono acquistati da un monastero in Francia. C'è anche la storia del torchio che sarebbe interessante. Insomma.
Per noi è preistoria, per Tortora però era già storia. Insomma. Sì, ecco, questo è il concetto.
Il livello artigiano di Raimondo Farfallino, come lo definisce Isabella,
io l'ho conosciuto sempre,
è estremamente interessante, perché probabilmente il fascino sta tutto là. Vedere in un momento in cui il giornalismo nel Novecento ha degli sviluppi, è dentro una situazione industriale e anche di massa, di riproduzione, quindi non ha più i problemi delle piccole copie, eccetera. Vedere questo personaggio che ancora lavora come si lavorava ai primi dell'Ottocento, a fine del Settecento, quando uscivano le gazzette, affascina.
E poi io credo anche che lui si sia rapportato anche con questi grandi personaggi che ricordavamo prima con grande normalità. Per lui non era forse una cosa così eccezionale vedere certi soggetti, si rapportava con loro come si poteva rapportare con noi, e anche questo è importante.
Su questo voglio raccontare un aneddoto.
Prima la musica. Hai scelto Mission di Ennio Morricone, perché? Cosa c'è dietro a questa scelta? Solo un piacere musicale?
No. Oltre che un piacere, c'è anche qui un aneddoto che mi fa piacere raccontare. Sono sempre stato un appassionato della musica di Morricone, soprattutto conosciuto attraverso il film Mission, che è uno dei capolavori della nostra cinematografia, sia dal punto di vista culturale, sia anche per la realizzazione, eccetera, per quello che rievoca, ma nel 1998-99 io fui incaricato dall'allora segretario generale della CISL, Sergio D'Antoni, di realizzare un filmato di un'ora circa sui 50 anni della storia della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Un'opera difficile, complicata. Realizzo con la documentazione, con questo lavoro, ma si tratta, come avviene per ogni lavoro multimediale, soprattutto per un film documentario, di arricchirlo e di renderlo piacevole con delle musiche. Siccome per me fare sindacato, attività sociale, è una missione, non l'ho mai fatto per un tornaconto, per un mestiere o per una busta paga, ma l'ho fatto sempre e soltanto a livello volontario. Al massimo, come tutti quelli della vecchia scuola sindacale, avevamo il rimborso spese vive. E proposi a me e al tecnico del montaggio, allo studio dove facevo questo lavoro, di utilizzare delle musiche classiche o delle musiche interessanti che richiamassero l'attenzione di chi guardava il filmato. Una delle prime, dei primi brani, e poi che ritornava al centro e nella parte finale, fu appunto Mission. Per utilizzare questa musica bisognava o comprarla o avere il permesso, il placet dell'autore. E siccome i soldi non c'erano, perché questa fu realizzata con costi zero, solo lavorando 60 nottate qui, dopo che tornavo da Roma andavo alle 9 di sera fino a mezzanotte a Luna a Perugia, chiesi a Sergio D'Antoni di procurare un appuntamento con il maestro Ennio Morricone. La cosa avvenne e io andai a trovarla a casa nel suo studio, gli esposi il mio progetto e lui regalò gratis questa musica per il filmato Storia della CISL.
E che noi adesso ce l'ascoltiamo, bellissimo tema musicale, The Mission, dal film omonimo, musica di Ennio Morricone.
Thank you.
l'Etruria di oggi però, perché sì. L'Etruria è un giornale in piena forma, in buonissima salute. Ecco, oggi che funzione ha come giornale, come presenza nella comunità cortonese? È cambiato ovviamente, o no?
Sì, non saremmo stati capaci di tenere viva l'attenzione con le uova del mercato. Non ci riusciremo forse neanche adesso. Noi facciamo tutti gli sforzi che possiamo e abbiamo finalmente creato un bel gruppo, questo è importante, questo che si dica. Dopo la mia iscrizione all'albo dei giornalisti, che è avvenuta, non mi ricordo, su più di 40 anni fa, 43 anni fa, e dopo di me lo fece, divenne giornalista Nicola Caldarone e Romano Santucci. Io ho sempre voluto una collaborazione interessante di tanta gente di Cortona che parlasse dei problemi locali a fronte di un impegno. Se loro avessero voluto diventare giornalisti, io non avrei fatto opposizioni. Discutevo molto con Romano Santucci, perché Romano Santucci era geloso. Mi diceva: siamo giornalisti, io, tu e Nicola Caldarone, chiudiamo la strada, perché per fare diventare giornalisti dovevo fare io delle dichiarazioni come direttore del giornale, mentre invece io alla scadenza dei famosi 2 anni, se i collaboratori avevano fatto quel numero X di articoli che erano previsti dall'ordine dei giornalisti, io davo loro tutte le possibilità e infatti Cortona è piena di giornalisti, anche il vostro attuale direttore Stefano Bertini è nato con noi. Come la giornalista Lucia Bigozzi, che ha scritto per tanti anni su giornali a Firenze e roba varia. Adesso praticamente il giornale continua a vivere, diciamo, bene con questo ormai formato quindicinale, avendo però un limite. E il limite è che i giovani non leggono più. I giovani hanno i cellulari, hanno i tablet, per cui dai giovani tu non trovi abbonamenti. Gli anziani, se sono di Cortona, continuano e spesso alla loro morte anche il familiare prosegue l'abbonamento. La morte del cortonese che risiede fuori del comune, Genova, Bologna, Milano, molte volte alla sua morte decade l'abbonamento perché il figlio non ha più legami col territorio, per cui il giornale non gli interessa. E questo comporta una diminuzione lenta del numero degli abbonati, che ovviamente mette in difficoltà economica il giornale. Infatti anche sull'ultimo numero, adesso che abbiamo chiesto di rinnovare gli abbonamenti, abbiamo scritto: se pensate una cosa buona, regalate un abbonamento al giornale. Cioè il giornale ha bisogno di abbonamenti perché siamo sempre stati liberi, abbiamo sempre detto tutto quello che noi pensavamo, dalle cose simpatiche alle cose che davano fastidio. Non abbiamo mai avuto qualche denuncia, sì, siamo andati anche in tribunale, va bene, però ecco, non siamo sempre stati assolti. Ma la cosa importante è che bisogna capire che a lungo andare il giornale avrà difficoltà, perché adesso lo impagino io e loro. Dovessi mancare qualcuno di noi, l'impaginazione diventa difficile e non c'è chi può sostituirci, perché non c'è la volontà neanche di farlo. Per cui ecco, il giornale bisogna che il cortonese capisca che se vuol bene al suo territorio e se crede che il giornale possa essere utile, deve dargli una mano trovando abbonamenti. Quando l'altra volta abbiamo scritto che eravamo in difficoltà, abbiamo avuto il piacere di vedere un centinaio di abbonati che ci hanno mandato dei contributi una tantum. Cioè, questo dimostra che il giornale piace. E poi il giornale ha un'opinione politica che è la mia, ma ha l'opinione politica di chi scrive. Cioè, se un soggetto scrive su un argomento e pensandola in un certo modo e un altro scrive sullo stesso argomento pensandolo in modo diverso, normalmente io li impagino questi due articoli sulla stessa pagina, perché voglio che il lettore legga questo e quello in modo tale che sia lui a decidere chi può aver ragione o torto.
Quindi questa indipendenza è proprio una caratteristica del giornale. Sì. È uno spazio aperto.
È uno spazio aperto. Io ovviamente ho il mio spazio, perché io dico le mie opinioni, che possono piacere o non piacere, spesso e volentieri non piacciono. Infatti dico spesso e volentieri che faccio la Cassandra. Però il giornale deve essere libero e deve parlare di problemi del comune di Cortona. Cioè, per continuare la piccola storia, la piccola patria, la vecchia Etruria è una fonte inesauribile delle vicissitudini positive e negative che si sono sviluppate negli anni e nei secoli su Cortona. La nostra testata deve servire oggi a continuare quella storia, tant'è che a rileggere le pagine del 76, quando siamo rinati, adesso a volte ci fa ridere, ma ci fa pensare che molti problemi all'epoca criticati oggi ancora sono senza soluzione.
Isabella, io sono un attento lettore della tua rubrica sui vescovi che hanno avuto un rapporto con Cortona. Guido Corbelli, l'ultimo sì. numero, con molto interesse anche quello con Paolino Tribbioli. Com'è che ti è venuta questa bellissima idea?
Ma perché la pagina 3 ospita sempre la cultura come tradizione, anche se dimenticata anche dei grandi quotidiani, ormai la pagina culturale di fatto è evaporata e noi l'abbiamo mantenuta e perché abbiamo sempre voluto approfondire qualche cosa che ci facesse capire l'importanza della nostra città, delle nostre tradizioni, dei nostri personaggi. E quindi venne parlando nel momento in cui, finita una rubrica, dovevamo comunque escogitarne un'altra, e venne fuori questa idea dei vescovi. I vescovi sono un fil rouge della nostra storia. È straordinario quello che c'è dietro le figure vescovili dall'inizio, basti pensare alle istituzioni della diocesi, da Avignone addirittura, insomma. Cioè scappa sempre fuori Cortona in questi eventi straordinari. E poi queste figure.
E quindi andrai avanti.
E adesso sto finendo i missionari, adesso nel prossimo numero ci sarà Monsignor Dante Sandrelli, altra figura straordinaria.
Straordinaria. Ai nostri tempi, insomma.
Sì. Ma in realtà, studiando Monsignor Sandrelli, ho scoperto l'esistenza di un altro missionario che io ignoravo, Monsignor Alunni, che era in precedenza, prima di lui, in Argentina, e fu lui negli anni 50 a dargli quest'idea, questo stimolo per cui Monsignor Sandrelli partì. E si scoprono tante di quelle cose, insomma, no? Guido Corbelli che ci porta tutti quei reperti
egizi
e ci caratterizza così culturalmente, in maniera così straordinaria. E Paolino Tribbioli, io ho una passione.
Perché poi Paolino Tribbioli non era nell'elenco del famoso libro di Mirri, no?
No, lui è un missionario, lui ha fatto tutto fuori Cortona.
È cortonese, diciamo, ma non
va nel Nepal, in posti dove all'epoca il famoso grande gioco fra russi e inglesi per il dominio dell'India del Nord, del Nepal, e quindi tutte le lotte che sono state fatte all'epoca, lui c'è stato dentro.
Sapete che cosa sto pensando? Che un giornale come l'Etruria non credo che sia facile trovarlo in circolazione.
No, anzi andrebbe
approfondito, io ho letto.
Andrebbe fatto conoscere di più e forse anche guardato con maggiore attenzione, perché non è un semplice foglio, c'è dentro tutta la nostra storia.
Comunque c'è sempre un filo d'Arianna, da quando nasce sia l'Etruria Farfallino che la Nuova Etruria, che è quello dell'attenzione alla piccola patria, alle piccole cose. E la storia è quella che una volta era chiamata minore e oggi invece, a partire dagli ultimi 30 anni, è una storia che ritorna in primo piano, perché è la storia del territorio, è la storia concreta, vera, dove si forma il paese, piccolo, grande, la nazione, eccetera.
Però anche di cortonesi importanti che hanno portato il nome di Cortona alto, no?
Certo, in questo è uno, quello che io spesso chiamo l'Etruria, il diario storico della nostra città.
Senz'altro.
Ma questo adesso è dentro, è fruibile da ogni giovane, da ogni cortonese, perché a partire da un 5-6 anni, ma dal punto di vista tecnico anche più, l'Etruria cartacea è stata abbinata all'Etruria digitale online sul web. C'è stata una prima esperienza del giornale online quotidiano e poi a partire dal 16-17 la nuova situazione www.letruria.it, che effettivamente sta più seriamente e più costantemente sul campo quotidiano delle notizie,
sull'immediato.
Sì. E anche con una presenza a partire dalla fine del 2019 della cultura storica E infatti se uno va dentro www.letruira.it trova due sezioni molto importanti che sono l'archivio digitale del giornale che riporta gli ultimi 10-15 anni del giornale, perché da quando si fa attraverso il PDF in tipografia con le nuove tecnologie digitali non c'è più il lavoro taglia e cuci che si faceva una volta o incolla con le forbici del lavoro sul tavolino, ma è tutto un lavoro digitale. E quindi ciascuno può rivedere anno per anno il numero del giornale, ma soprattutto l'anno passato è stata fatta questa realizzazione dell'archivio storico del giornale che ha recuperato tutti i 100 anni e passa di storia, tutta l'Etruria dal 1892 in poi, anno per anno, prendendolo in prestito dalla biblioteca dove era collazionato ed era stato microfilmato negli anni 1980
e anche da me.
Siccome io facevo un lavoro di microfilmatura di digitalizzazione a Roma, 800.000 pagine,
quindi è a disposizione di chiunque.
Questo lavoro è stato fatto a titolo gratuito perché è andato nelle code di quel lavoro e quindi è stato un pro bono per la nostra città. L'idea nacque da una chiacchierata fra Enzo e me. Dice, ma sai che c'è questa idea di microfilm che si stanno rovinando? Dico, ma dammi una settimana di tempo e la società di Roma effettivamente ce lo fece per una sciocchezza.
E questo ci fa pensare di nuovo all'artigianalità di questo giornale. Solo una precisazione, abbiamo detto piccola storia, ma la storia di Cortona non è mai piccola storia. E anche quando si entra nella nostra storia di città, è vero, non bisogna mai troppo parlarsi addosso, sono d'accordo, bisogna anche guardare intorno. Ma per esempio i nostri vescovi ci aprono, i nostri vescovi storici voglio dire, anche contemporanei, ci aprono le pagine della grande storia. Monsignor Gregorio Alessandri, uno per tutti, tutte le soppressioni, i problemi con il Granduca, l'illuminismo che arriva. E poi i francesi, le occupazioni ti aprono, non finisci mai di studiare quando tu avvicini queste persone e diventa una specie di, come dire, di passepartout verso la grande storia.
E quando io dico piccola storia adopero l'espressione nel senso
panfranziano
del termine della piccola patria, che è molto più importante della grande patria, perché
patria che ci ricorda un grande cortonese che è Pietro Pancrazzi,
forte che gli dà Pietro Pancrazzi, e che la storia vera sta là, come permettete a un professore di italiano, il De Santis nella sua storia della letteratura va a riscoprire le origini della letteratura cercando gli autori nel dialetto, nella lingua volgare, e leggendo Ciano d'Arcona dice qui c'è la vera letteratura, ecco, nell'Etruria qui c'è il vero giornalismo, vera storia che fa grande Cortona, ma fa grande anche l'Italia. Dottore.
Allora io vorrei invitare quanti ci ascoltano a fare un momento di riflessione, abbonatevi al giornale perché il giornale ha bisogno di voi. Voi avete bisogno del giornale, aiutateci e aiutiamoci. E per chiudere volevo leggerti due righe che mi ha inviato il 7 novembre del 1981 la moglie di Gino Severini, Gian Severini.
Certo.
Caro signor direttore dell'Etruria, ho ricevuto sempre con piacere l'ultimo numero. Poi continua una lunga lettera. Ho ritrovato l'altro giorno una lettera di Farfallino a Gino, l'ho riletta con piacere. Era un vero e buon cortonese, amante della sua città. Non lo dimenticherà nessuno, credo. Post scriptum. Comunque, avete continuato bene l'Etruria ed è sempre un piacere leggerla. È molto vivace.
Bellissimo. Io credo che chi avrà il piacere di riascoltarvi attraverso la nostra radio possa aver capito veramente come l'Etruria ha delle radici profondissime, non solo nella storia ma anche nella cultura, perché sono di fuori dei nomi importantissimi, Pancrazzi, Severini, quindi questo legame, come dicevi tu, con la piccola ma grande straordinaria Cortona è veramente
unico. Termino qui la prima parte di Noi e Voi Semplicemente. Passiamo come di consueto la linea all'informazione e poi ci ritroviamo qui con i nostri ospiti per continuare a parlare della storia e dell'attualità del giornale cortonese L'Etruria, uno dei più antichi d'Italia. Allora a risentirci tra qualche minuto.
Noi e Voi Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Ecco, però prima proprio di chiudere, io vorrei riprendere un attimo il discorso della contemporaneità, no? Perché è vero che forse l'Etruria sul web è una cosa diversa, però è una sorella del giornale cartaceo. Ha qualche cosa da dire? Io sono molto ottimista sul futuro della testata.
Secondo me bisogna togliersi dalla testa che fra 3 anni, 4 anni esiste ancora il giornalismo cartaceo.
Ma questo in senso generale.
In senso generale, quindi probabilmente sarà
destinato anche delle dire. Questo volevo dire.
E quello che sta succedendo quest'anno, anche spinto da questa pandemia, ci porta a dire che nel giro di 3, 4 anni, 5 al massimo, sì, avremo...
Ma anche di più, Ivo, io...
No, sì, i tempi saranno velocissimi. Pensate all'identità digitale che è già in atto e che è obbligatoria a partire da 30 giorni, fra 30 giorni.
Io...
Noi avremo una nuova società, che per me è terribile, diversa comunque.
Diciamo diversa, guardiamo in maniera positiva.
Sì, però sì, ti chiuderà molto in casa, per cui tu sarai molto meno socievole, molto meno sociale di quella che è la società che abbiamo conosciuto noi. Però questo è il tempo e purtroppo la novità e la rivoluzione tecnologica a questo porterà. Ma la nostra Etruria cartacea, secondo me, può ancora sperare in 2 o 3 anni di sopravvivere.
Beh, non mettiamo questi limiti che mi sembrano angusti.
Ivo, questo è il pensiero negativo. Allora,
noi andiamo avanti.
Avendo la possibilità di leggere il giornale online, perché è previsto un abbonamento online, abbiamo soltanto una 50-60 abbonati. Tutti gli altri lo vogliono cartaceo perché vogliono sentire il gusto della carta sotto.
No, ma io però sono convinto che hai ragione.
Io vorrei,
un tempo.
Io la amo, tra l'altro è una carta bellissima la nostra, è uno dei giornali che ha la carta migliore, questo anche a livello di quotidiani e di grandi giornali.
Ah, beh,
però allora io vorrei che chi ci ascolta, soprattutto i giovani, si innamorassero, come è stata l'esperienza di Isabella, la mia, di iniziare a venire dentro il giornale, a portare le piccole cose, i piccoli pezzi, perché il futuro è senz'altro nei giovani. Io ultimamente ho contattato questi giovani studenti del tuo liceo, dove c'è Flavio, che sta facendo un lavoro bellissimo a livello di giornalismo, anche se tecnologicamente web e digitale, però è un ragazzo dai grandi numeri e mi farebbe piacere che giovani come Flavio, e soprattutto con l'esperienza del giornalismo scolastico che fanno nel liceo Signorelli, in parte adesso raggruppa anche Ragioneria e l'altro istituto Severini, Ragioneria è stato anche il mio istituto dove ho insegnato, dove io facevo fare al posto di un compito classe un giornalino all'inizio dell'anno. Vorrei che queste esperienze che vivono tra i giovani arrivassero anche dentro l'Etruria. L'Etruria che negli anni 1980 e 90 ha dedicato una o due pagine proprio agli studenti. C'era una pagina dedicata alla scuola dove gli studenti scrivevano quello che volevano. Ecco, senz'altro, probabilmente nell'anno prossimo, quando sarà possibile, questo spazio dovrà essere riaperto. Allora l'appello ai giovani: non abbiate paura di iniziare a sporcarvi le mani con l'attività giornalistica,
con i primi pezzi,
perché poi si diventa giornalisti attraverso quella piccola esperienza iniziale. Io sono diventato giornalista con lavoro giornalistico a Roma, Isabella con l'ufficio stampa, in istituzioni importanti.
Enzo con l'Etruria,
anche con l'Etruria, con la voce,
però,
voce di Cortona.
È la voce di Cortona. Ah. Io ho fatto gavetta iniziale con Don Benedetto Maggio e non me ne vergogno, anzi, quando andavo a portargli il pezzo scritto a mano e con la grafia di ragazzo di 17, 18 anni o 20, sono cose che ti aprono un mondo e ti danno quella artigianalità del fare che poi serve nella vita quando diventi.
Ci vuole passione comunque, bisogna risvegliare un po' queste passioni.
Certo, certo. Io credo che sentire persone entusiaste di quello che hanno fatto come voi sia già di per sé una bella spinta. Io vi ringrazio molto, mi è piaciuto tantissimo ascoltarvi. Sono sicuro che è piaciuto anche ai nostri radioascoltatori. Il tempo è volato. Abbiamo purtroppo dovuto cestinare alcune canzoni che voi avevate scelto, però Isabella, a te l'onore di chiudere la nostra trasmissione e la nostra serata. Io naturalmente ringrazio voi, ma ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato. Do allora appuntamento alla prossima settimana. A te Isabella l'onore di dirci perché hai scelto la canzone 100 di Gravità Permanente di Franco Battiato.
Perché per me è una canzone meravigliosa, è una canzone che già nel titolo ci fa capire quanto è importante avere, cercare, perché trovare non è facile, ma quantomeno cercare un centro di gravità permanente, ma non soltanto per non cambiare mai opinione, ma anche per cambiarla con equilibrio, perché chi non cambia mai opinione probabilmente non ha opinione alla fine.
Bellissimo.
Ecco, ma saperla cambiare con equilibrio e poi perché ho una grande passione per Franco Battiato, e non dico niente di originale in questo, penso che tantissimi la condivideranno con me.
Uno dei più grandi.
Assolutamente. E questa per me è una delle sue canzoni più belle.
E quindi adesso noi in coda ce l'ascoltiamo. L'ultimo ringraziamento al dottor Lucente, direttore dell'Etruria, alla dottoressa Isabella Bietolini e al professor Ivo Camerini, vice direttori dell'Etruria. Grazie della vostra testimonianza.
Grazie a voi.
Grazie a te, Romano. Ciao, grazie a Radio Incronte.
Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Mai cambiare.